good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through.
Good morning to you and you and you and you.
Beh, è un po' una rima baciata. Buongiorno ascoltatori di Eltrelago, questa canzone di Antonello Venditti che lascio ovviamente in sottofondo perché anche il testo, vedi, buongiorno Franco Iappelli,
buongiorno,
e buongiorno Giorgio De Rossi, pensavamo di non averti tra noi oggi, invece eccoti qua. Allora,
miracoli della sanità italiana.
Assolutamente sì, che salutiamo la sanità italiana, brutti cornuti, ma non è neanche tutta colpa vostra tante volte. Bene, allora, perché in questo mondo di ladri c'è un gruppo di amici eccetera, e ovviamente perché dico che è una rima baciata, perché ovviamente stiamo parlando ancora una volta di Genova, dove questo gruppo di amici capitanati dal presidente della regione di Liguria Toti, ma in realtà non solo da lui, è riuscito veramente a portare a casa un colpo da maestro, un doppio carpiato per quanto riguarda anche il momento in cui è stato portato a termine questo arresto del presidente della regione Liguria. Poi mi domanderete voi per quale motivo il PM è stato così solerte a 20 giorni dal voto, e poi oggi, man mano che le carte cominciano a venire fuori, man mano che si riescono a leggere queste 800 pagine di ordinanza, insomma ne vengono fuori veramente delle belle. E allora a un certo punto c'è Dagospia che oggi fa questo titolo, partiti per la tangente, che trovo essere assolutamente puntuale. Alla Lega ho fatto un bonifico, l'inchiesta su Toti si allarga, in una intercettazione l'imprenditore Spinelli parla con il presidente dell'autorità portuale di Genova Paolo Signorini e tira in ballo il carroccio. Sotto la lente ci sono due erogazioni da 15.000 euro alla Lega. Spinelli racconta l'incontro con Giorgetti, all'epoca ministro dello sviluppo, sul progetto di ripartirsi le aree del terminal Refuse del porto. Gli abbiamo fatto un bonifico anche a loro, poi gliene facciamo un altro, tranquillo. L'inchiesta demolisce il disegno di Salvini che voleva il fedelissimo Rixi al posto di Toti. Ebbene, praticamente è venuto giù tutto, possiamo dire, senza tema di smentita, Franco, perché oramai il discorso di questa inchiesta, se prima poteva essere minimamente considerato arginabile in qualche modo, adesso sembra proprio che venga giù tutto a valanga. Il Fatto Quotidiano: a Tranquilli ho fatto il bonifico alla Lega, il Resto del Carlino: tangenti in Liguria, l'inchiesta si allarga. La Stampa: Toti, tangenti no, governavo. Come mi ricorda Amici Miei, no? Sparecchiavo, ti ricordi? Corriere della Sera: il caso Toti agita il centrodestra. La Repubblica: destra scontro su Toti. E ancora il Messaggero, che tra l'altro, parentesi, parla dei super bonus, ma l'inchiesta su Toti è sparita dalla prima pagina. Incredibile, ma vero, ragazzi, succede anche questo nei giornali italiani. Il Giornale: tutti i buchi del caso Toti, ma la verità torna sul tormentone di questo giornale, che riguarda ovviamente i vaccini e il periodo Covid. AIFA sapeva dei danni da vaccino ma ha sconsigliato di fare i test, e stiamo parlando ovviamente della decisione di AstraZeneca, della farmaceutica di ritirare il vaccino, non mi ricordo come si chiama, comunque noto come vaccino AstraZeneca, perché ovviamente dava degli effetti collaterali importanti, come appunto le trombosi. Non si sa ancora quanta gente è morta dopo il vaccino, però prima o poi lo capiremo. Il Domani: Spinelli ha finanziato anche Bucci, la caduta di Toti preoccupa Meloni, toga party, DM5S a Genova, si dice. Ma insomma, intanto invece il Manifesto, anche qua, derazza e parla del premierato. Giorgia detta la legge. In pratica ieri sul premierato c'è stato un nuovo momento della Presidente del Consiglio, che ha sostanzialmente detto che sul premierato ci sarà sicuramente il referendum, e parlando anche di una riforma che lei tenterà di portare in tutti i modi alla fine, cioè tenterà in tutti i modi di fare approvare, fatto salvo che da parte di tutti gli osservatori, non ultimi anche quelli diciamo di area, pare che comunque insomma la legge risenta di qualche vulnus importante, a partire dalla legge elettorale, perché manca all'appello non solo un premio di maggioranza ma anche il ballottaggio, che darebbe la possibilità ovviamente a chi viene eletto con il sistema appunto del premierato di avere una cornice costituzionale. Sul discorso del capo dello Stato, ovviamente la Meloni continua a negare che esista la possibilità di intaccare i poteri del capo dello Stato, quando tutti sanno perfettamente che, come dice il Manifesto, il capo dello Stato verrà rimesso nelle condizioni con questa legge di non nuocere più, rientrerà nei ranghi, dice il Manifesto, e insomma in qualche maniera si fa capire che c'è una certa idiosincrasia, un certo fastidio per come il capo dello Stato si muove anche nei confronti del centrodestra e di questa premier. Insomma, andiamo con ordine perché non possiamo fare diversamente. Partiamo a bomba allora, Franco. Il caso Toti agita il centrodestra.
Bene.
Bene. Bene,
ne prendo atto.
Ma insomma siamo arrivati
La vera domanda non è questa. Elena, che agiti il centrodestra mi sembra evidente
e
non meritevole di ulteriori commenti.
E non commendevole.
Non commendevole. E il problema è un altro: la valenza politica in prospettiva, cioè in prospettiva delle imminenti elezioni europee, e oserei dire come si colloca questo evento diciamo nella politica italiana non solo dei prossimi mesi, ma oserei parlare di anni in questo momento mi sembra un po' azzardato, però è una nuova Tangentopoli o non è una nuova Tangentopoli? Cioè la domanda di fondo è questa: come il Mariuolo, il famoso Mariuolo di Milano, che da una tangente mi sembra a quell'epoca dei 6 milioni, una cosa del genere, che finì in eccesso, una cosa del genere, tutto quanto, diciamo, poi è crollato un sistema, un intero sistema politico.
Beh sì, ce lo ricordiamo.
Qui siamo partiti dai 74.000 euro. Veramente una sciocchezza
ma lo dicevo io appunto un piatto di lenticchie, quattro spicci, non potevano rimanere 74.000 euro. 74.000 euro sono solo quelli che avrebbe ricevuto Toti.
Esaù al confronto ha fatto un affare quindi è una nuova, ecco, a qui bisogna secondo me fare qualche piccola osservazione. Allora io penso di no, penso che questo è un colpo alla credibilità di questa classe politica, e parlo di credibilità per intero, e poi te lo dimostrerò, perché qui non stiamo solo parlando del centrodestra, stiamo parlando di un intero sistema. Ha ragione Travaglio quando dice al sud passano da destra a sinistra, da sinistra a destra, eccetera, al nord rubano tutti insieme
E poi si spariscono.
Sono tranquilli.
Io ho qui, dopo ne parleremo, la vexata questio dei contributi ai partiti, ai comitati elettorali e roba del genere. Però c'è una grossa differenza su cui vi invito a riflettere e a dire la vostra. Allora, Tangentopoli oramai è acclarato, la fine di un sistema politico voluto, voluta oltreoceano dai servizi americani. Questo non lo dice Franco Iappelli, lo dice Francesco Cossiga. Come si dice, e nemmeno verba volant, proprio verba scripta, perché l'ha scritto in un libro, una cosa, eccetera, e tutto quanto. E la cosa è molto probabile, oserei quasi dire, per quanto riguarda me, è perfettamente credibile. Si trattava di smantellare un sistema che con la fine della guerra fredda era diventato obsoleto, costoso e perfettamente inutile. Tant'è vero che gli americani avevano puntato addirittura sulla gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto, e se non fosse entrato in campo Berlusconi probabilmente la storia avrebbe avuto tutto un altro corso.
Sarebbe stata tutta un'altra storia.
Parafrasiamo
un programma noto di questa
storia. Però adesso il discorso è diverso. Posto che siamo ancora sotto l'egida americana, per non dire che siamo una colonia, ma insomma diciamo che siamo
sotto l'egida,
abbiamo il pudore di usare questo termine. Abbiamo un presidente del Consiglio che è più atlantico e più filoamericano del così non si può, insomma, questo sventola la bandiera, le strisce dovunque, ovunque, chiunque sia l'inquilino della Casa Bianca, Biden, Trump e chi peraltro. Discorso quindi è completamente diverso. Questa volta non penso che gli americani abbiano interesse a far crollare questo sistema politico, tra parentesi, che invia armi all'Ucraina, si mette sull'attenti a ogni desiderata che proviene da Washington. Quindi diciamo, io oserei dire che c'è una speranza in alcuni ambienti che questa sia una nuova Tangentopoli, ma certo, penso che sarà una speranza delusa, perché oggi già si parla, e non ne parlo io, ne parlano i giornali come Repubblica, come cosa, già si parla di una specie di, come posso definire, di corruzione bipartisan.
Sì.
Oh, la, il discorso, beh sì, è chiaro che l'entourage del governatore mi sembra che abbia un po' esagerato al riguardo, non, anche dal punto di vista di certe spese satrapesche di cui ho letto sui giornali, chirurghi plastici al seguito, cose del genere, escort a Monte Carlo, sto Monte Carlo deve essere dei portanaiella che finisce più, insomma, eccetera.
Sai la cosa che trovo affascinante?
Aspetta, vai, fammi finire l'ultima cosa, però leggo anche, sia pure diciamo nei piani bassi, di gente, per esempio di dirigenti della CGIL, di cose coinvolti, con amicizie di dubbio, anzi no, già
di
condannati,
sicura provenienza, no?
Già condannati per estorsione, con, che di sicura provenienza, quindi insomma, qui mi sembra che il pesce puzza, ma non puzza solo dalla testa, è una puzza globale, è un fetore. A Napoli c'è un proverbio, e poi mi taccio, c'è un proverbio di difficile decifrazione, ma quando si arriva al noccio, quando si arriva allo scontro finale, c'è una frase che non ho mai capito il significato, ma la trovo bellissima: si ma arrivate ai pesci fetienti.
Oh, è bella,
è bellissima.
Bisogna farsela spiegare, però è bella.
Sì. Oh, e qui mi sembra che il pesce è fetiente tanto.
Forse sai che significa? Abbiamo mangiato talmente tutto che adesso ci mangiamo perfino i pesci che puzzano.
Poi siamo arrivati ai pesci fetienti.
Sì. Vabbè. No, ma proseguiamo,
no,
Franco.
A proposito di pesci fetenti, vorrei sottolineare una cosa: che poi questa gente sono veramente la piccola borghesia, quella più deteriore, che fa sogni di grandezza imperiale e poi si fa corrompere e si fa pagare le spese del matrimonio della figlia. Cioè, ma voi potete immaginare una cosa
io
più
non
meschina?
Trovo, non sono d'accordo con te.
Mamma mia, guarda, c'è cioè,
sono d'accordo sul termine piccola borghesia. La piccola borghesia, evidentemente, stiamo dando due connotazioni sociali diverse, perché la piccola borghesia è stata sempre famosa per la sua frugalità, la piccola borghesia.
No, io intendevo dire vorrei ma non posso, che allora poi dopo devi fare
piccola,
il matrimonio reale e te fai corrompere, te fai dai soldi per pagare le spese del matrimonio della tua figlia. Ma io dico, ma stiamo proprio... Cioè, veramente
no,
questo
non
invece
questo mi ricorda
un detto romano, invece, che come al solito ci viene in soccorso la cultura popolare, che riguarda una certa parte del corpo che non aveva mai visto la camicia.
Esatto, stavo dicendo la stessa
vista,
cosa.
Se l'è fatta sotto.
Stavo dicendo, infatti io
così,
il termine esatto,
se la sono fatta sotto quando hanno visto la camicia.
Il termine esatto è parvenu.
Parvenu,
e tra le altre cose anche a livello di uno stile oserei dire quanto mai deprecabile se non inesistente, e quindi non stiamo parlando di piccola borghesia, la piccola borghesia
è la piccola borghesia arricchita,
ma
guarda,
la piccola borghesia sono i marescialli dei carabinieri, la piccola borghesia sono gli uscieri dei ministeri, la piccola borghesia è gente che campa modestamente di stipendio, diciamo nella parte bassa.
Io parlavo di aspirazioni della piccola borghesia che
sogna il matrimonio di lusso per la figlia. Ma questa non è piccola, la provenienza non è piccola borghese. Ti ricordi il famoso film di Sordi, il borghese piccolo che cerca di raccomandare il figlio se scrive la massoneria
e poi ammazza
tortura l'assassino. Un borghese piccolo, ecco, qui non stiamo di fronte a borghesi piccoli, perché tra parentesi il borghese piccolo è uno che in un certo senso sta al suo posto, non ha nemmeno il coraggio, diciamo, di di tentare, magari fa studiare i figli, fa studiare i figli perché il figlio laureato per lui è il riscatto.
Quello già sarebbe una bella cosa.
Ma è quella, il piccolo borghese è quello. È
invece, secondo me, è un'altra cosa. Come no?
Oh, c'è un film bellissimo, tra parentesi, interpretato da Fabrizi, che è mio figlio professore. È lui che fa il bidello. Cioè, Fabrizi fa il bidello e la gioia di vedere che il figlio monta in cattedra nella scuola dove lui fa il bidello, e eccetera. Cioè, è lì è la sostanza, lì è la nuce del riscatto piccolo borghese tramite il figlio.
Invece, secondo me, la piccola borghesia è quella che fa il pubblico delle trasmissioni di Rete 4, de media, se
ma non è
diventare de fa la velina,
gli vogliamo dare un nome più preciso? Sì. Generone, si chiama
il Generone. Romano, se vuoi.
Cioè, è il mio grande minestrone.
Comunque, questo vabbè, io vorrei se sono fatti pagare le spese del matrimonio della figlia, ecco, punto. Poi se sono alto borghesi o piccolo borghesi, sempre
diciamo,
monnezza sono.
Appunto, perché io vorrei riportarvi a bomba su quelli che sono poi i soldi che sono stati sequestrati, perché qui non sono solo i 74.000 euro, cioè ci sono 220.000 euro di contanti che sono stati sequestrati ad Aldo Spinelli, all'imprenditore sosia del nostro Franco.
Gli appelli Spinelli, fratelli gemelli.
Esatto.
Ho coniato un proverbio.
Il business dei rifiuti, insomma, è una questione che io non vado poi adesso nel dettaglio delle carte. Voglio però invece cerchiamo di capire quale può essere il risvolto politico, il ricasco, non tanto su queste elezioni quanto in generale sul centrodestra, del sistema Toti, come lo chiama la stampa di oggi, che ovviamente non va giù piano sull'ormai ex, dobbiamo dirlo, governatore della Liguria, dal porto ai supermercati, dai rifiuti alla sanità. Così in 9 anni il governatore ha spalancato le porte ai privati, nella rete anche i club di calcio sponsorizzati per avere visibilità. Insomma, è un vero e proprio sistema basato su un'idea di nuovo governo di quella regione. Poi che lui più o meno abbia fatto anche cose buone, come si dice sempre, della buonanima, questo è un altro tipo di discorso. Cercare voti è il mio mestiere, nessun reato, ha detto lui, mi attaccano perché appoggio Marta Fascina. Questo sarebbe Alessandro Sorte, il coordinatore di Forza Italia in Lombardia, che è stato accostato ai fratelli Testa. I fratelli Testa sarebbero altri, diciamo, protagonisti di questa splendida nuova telenovela giudiziaria. L'uomo ombra invece è Cozzari, questo capo di gabinetto del presidente della regione ed ex sindaco di Porto Venere, un posticino che ti piacerebbe, Giorgio, che avrebbe agevolato operazioni edilizie e concessioni, il GIP, stabile sistema corruttivo. La trincea di Toti, ma che tangenti, lavoravo per la mia Liguria, ovviamente molto bene a quello che ne veniamo a sapere. Però ecco, ieri io ho sentito per mia sventura alcuni esponenti politici del centrodestra, proprio per cercare di capire qual era, anche solo dal tipo di risposta che mi davano al telefono, il tipo di umore, che cosa si respirava all'interno dei partiti a 20 giorni, anzi forse anche meno, dalle elezioni, un mese netto, perché oggi è il 9, dalle elezioni europee. C'è molto imbarazzo, moltissimo imbarazzo.
Poi, non ho intervistato nessuno, ma conoscendo l'ambiente ti posso già anticipare delle cose.
Beh, io insomma ho fatto fatica a raccogliere anche un'intervista, perché insomma dall'altra parte era abbastanza farfugliante il modo in cui si rispondeva, e anche perché si cercava di non non scivolare nel ridicolo, perché se mi avesse detto la solita cosa ad orologeria mi sarei messa a ridere. Invece no, dobbiamo essere garantisti, invece no, ma insomma dobbiamo vedere, dobbiamo capire. E intanto la magistratura, forse un po' ha debordato, però questa è un'indagine che parte da lungo tempo, insomma non si capisce come mai proprio ora c'è un imbarazzo reale. quali tipi di ricadute possa avere su quelli che sono i partiti, onestamente del centrodestra, onestamente in questo momento è difficile dirlo, forse nella prossima settimana già ci saranno dei sondaggi, quelli riservati ovviamente perché non possono venire fuori quelli normali per ovvi motivi di par condicio, ci diranno se ci sono state delle flessioni. Di sicuro la Lega ne esce ancora più a pezzi di prima, perché vedi Franco, qua non è tanto la con Forza Italia che noi avevamo ipotizzato ieri a caldo, ieri l'altro subito dopo la notizia. Qui c'è proprio ancora una volta il legame tra Toti e la Lega e le tangenti che sarebbero arrivate direttamente al Carroccio tramite Rixi, che è l'uomo chiave in Liguria del Capitone. E quindi questo ci fa capire chiaramente che poi bellissimo che durante una di questi colloqui che ho avuto ieri mi dicevano: ma questa è una cosa bruttissima perché allontana ancora di più i cittadini dalla politica.
Sono molto dispiaciuti, certo.
I cittadini, e poi se nessuno va a votare la colpa di chi è? Della magistratura che fa le inchieste o certo. Di voi che vi fregate i soldi? Perché questo è un po' il tema fondamentale. Ovviamente di tutto questo la Premier ieri non ha parlato, non ha parlato assolutamente. Perché non ha parlato? Perché l'imbarazzo sarebbe stato assolutamente palpabile, e lei ormai è in una dimensione fuori dal paese. Ma tuttavia ieri ha sostanzialmente lanciato il referendum sul premierato. Schlein in piazza il 2 giugno, fermiamoli. Che cosa è successo? Che a Montecitorio, durante un convegno di imprenditori con quelli che un tempo si sarebbero chiamati nani e ballerine, imprenditori, cantanti e sportivi, insomma c'era uno come Pupo per esempio, Iva Zanicchi, l'Angelucci, Amedeo Minghi, Claudia Gerini, non si sa perché stesse lì, ma io ne ho qualche idea. Insomma, tutto il substrato di centrodestra sembrava di essere i tempi di Craxi, veramente. Qualcuno l'ha anche citato. Insomma, c'erano tutti questi personaggi qua, e a un certo punto la Meloni ha preso il microfono, sostanzialmente lanciando il referendum sul premierato. Perché si è resa conto che in Parlamento i numeri per 3 approvazioni secche su uno stesso testo non ci sono. Quindi sicuramente questa legge costituzionale verrà sottoposta ai cittadini laddove poi abbia un iter, chiuda il proprio iter, e restano però due grossi punti interrogativi. Il primo fondamentalmente è quello della legge elettorale non collegata alla riforma costituzionale, e l'altro che riguarda i poteri del capo dello Stato. Io onestamente sono molto perplessa sulla possibilità che si possa inquadrare una riforma costituzionale con un premier così forte senza un ballottaggio e senza una riforma elettorale che dia uno sbarramento chiaro a quelli che sono i partiti che possono entrare all'interno del Parlamento. Qui invece si vuole fare prima una cosa e poi l'altra, che insomma oggettivamente non sta in piedi. E la seconda cosa, i poteri del capo dello Stato, lei dice che non sono stati appena toccati, sì, in maniera appena accennata. In realtà è una rivoluzione vera e propria, perché il premier può avere la possibilità di scioglimento delle Camere, che adesso sostanzialmente è l'unico vero potere che ha il capo dello Stato. Quindi insomma stiamo veramente un po' messi male. Che ne pensi, Franco?
Io ho sempre criticato questa cosa borracciata del premierato. Io sono senza sé, senza mamma. Da decenni, dalla mia adolescenza, sono favorevole alla Repubblica Presidenziale. Mi piaceva molto la nuova Repubblica di Bacciardi, che poi fu un progetto abortito, vabbè, eccetera, e così via. E cioè, proprio come superamento, tant'è vero che vi aderirono, tu lo sai meglio di me, vi aderirono addirittura ex fascisti, ex comunisti, chiamiamoli ex per modo di dire. Insomma, fu un progetto molto interessante. Andò male, poi stiamo parlando degli anni, dei primi anni 60, figuriamoci un po'. Oh, ma sta storia del premierato, onestamente, mi sembra senza capo né coda.
Ecco.
Cioè, nel senso, prima di tutto, è un istituto che, non lo so, forse è stato approvato un tempo a Israele, ma è durato poco. Non mi sembra che esistano precedenti storici di rilievo, o comunque precedenti politici che giustificano la consistenza di questa istituzione. E poi, come dici tu, cioè, è la legge elettorale? Lei ha detto, mi sembra, oggi ha detto, l'unica cosa interessante che ha detto è, dice, cioè, con la legge elettorale ritorneranno le preferenze, sarebbe cosa buona e giusta, ma insomma bisogna vedere come.
Sì, ma non bastano le preferenze.
Bisogna vedere com'è il meccanismo elettorale, perché tra parentesi, se rimane questo, insomma, è una cosa abbastanza discutibile. Insomma, siamo andati avanti per 50 anni con un sistema elettorale che, per quanto discutibile il proporzionale, però ha funzionato. Da quando abbiamo abolito il proporzionale, se già la quinta volta che cambiamo sistema elettorale,
senza mai raggiungere un sistema che sia
rappresentativo. E faccio notare che dal 2018 ad oggi sono spariti 5 milioni di voti.
Esatto.
Cioè, proprio ci sono 5 milioni di italiani che non vanno più a votare in più.
No,
quindi voglio dire,
che hanno, c'è una, allora, questo è il vero allarme che serpeggia anche nei non detti della politica italiana, perché una democrazia ovviamente non è più rappresentativa se a votare ci va una
il
minoranza.
Problema,
no?
Scusa l'interruzione, Elena, questa è una tua tesi che trova riscontro anche in una mia opinione, cioè la natura ha orrore del vuoto, i vuoti si riempono, quindi per il momento c'è un grande vuoto, che è quello dell'astensionismo, che è un vuoto di gente incavolata, di gente sfiduciata, di gente cosa. La storia ci ha insegnato una cosa, che poi alla fine alla fine qualche cosa esce fuori, cioè se c'è un momento di coagulo di questi incavolati, chiamiamoli così, allora, cioè,
guarda,
questa...
c'è stato un momento quando ovviamente sono nati 5 Stelle, che il malessere, il malumore all'interno dell'elettorato italiano era considerato così alto che lo stesso Di Battista disse: se non fossimo nati noi per diciamo convogliare tutto quello che era il malessere all'interno di un partito politico, poi sarebbe esploso nelle piazze.
No, c'è la frase, questo lo disse Di Battista, la frase che disse Grillo fu: se non c'eravamo noi, cioè, arrivava Alba Dorata.
Esatto, arrivava Alba Dorata.
Questo mi
sembra
una grillata.
Non era
Alba Dorata. Ma
vabbè, ma Alba Dorata era un simbolo, non era che arrivava Alba Dorata.
Ho capito che non arrivano i greci, ho detto è un simbolo del cacchio, perché chi arrivava?
No.
Quelli che fanno accinghiate ai concerti rock?
Ma tu stai parlando di una realtà esistente. Noi stiamo parlando di una possibilità di esplosione di un
esplosione
fenomeno
sociale.
Allora, secondo me, il mio parere è che se non c'era i 5 Stelle non votavano i 5 milioni già dal tempo dei 5 Stelle, e forse erano 7 milioni che non votavano. Sono andati a votare perché c'erano i 5 Stelle.
No, Giorgio, c'è stato un momento in cui effettivamente
il famoso vaffa.
C'è stata la necessità di far convergere un malumore all'interno di qualcosa.
Tant'è vero.
Sì, da qui arriva Alba Dorata, non so quale sia il punto che li porta di là.
Vi posso citare all'epoca, tanti anni fa, il titolo di un mio articolo riguardo a Grillo dei primi tempi, eccetera. Vaffa vaffa alala.
Sì, che era, cioè, vabbè, insomma, Grillo è scomparso perché l'hanno pagato per quello che doveva fare, cioè lui doveva fare il frontman, il giullare, quello che doveva raccattare le persone
all'interno. C'ha più guai giudiziari lui che Toti, quindi sì, insomma, ma a non proposito è... dei Liguri e di non, Genovesi.
Sì, ma lui aveva uno aveva un compito, ma che era quello di fare la ruffa popolo all'interno delle piazze e far convergere tutto all'interno del Movimento 5 Stelle, che come si sa doveva aprire il palazzo come la famosa scatoletta di tonno. E lì c'era tutta l'aggressività di diciamo studiata estremamente a tavolino, perché poi alla fine quando loro entrarono in Parlamento non sapevano che cacchio fare, me lo ricordo bene.
Sono arrivati col navigatore, che insomma non è cosa stava a piazza del Parlamento.
Questo per dire che effettivamente ogni X c'è il malessere sociale, no? Allora, questo malessere sociale c'è stato ai tempi di Tangentopoli, ai tempi di Bettino Craxi, ai tempi appunto della nascita del Movimento 5 Stelle. Adesso Giorgia Meloni dovrebbe essere la conducadora che in realtà fa convergere da Borgatara, qual è, anche questo popolo verso le istituzioni, ma lei da sola non ci può riuscire, perché se dalle altre parti si trova circondata dalle solite facce e anche dalle persone che ormai rappresentano il vecchio, l'antico, lo stantio, Ignazio La Russa che cosa può rappresentare, il nuovo che avanza, anche no. E allora c'è questo momento che unito al fatto che non c'è una lira e che ci sono delle guerre in corso, che c'è molto come dire anche la sensazione di precarietà generale, che non è solo la precarietà del lavoro, è una precarietà che riguarda il futuro, e insomma tutto insieme sono un balcandelotto di dinamite all'interno di un sistema che è fragile, no? Allora se tu consideri anche che lentamente, lento pede, poi arrivano delle notizie che sono a loro modo destabilizzanti, che ti posso dire, il Giorgetti che ieri dice che il 110%, siccome non ci sono i soldi per reggere quello che è stato promesso, arriverà in 10 comode detrazioni, in 10 comodi anni, come lo sono adesso per le finestre, eccetera eccetera, ha messo ovviamente in allarme non solo gli edili ma anche le banche, che hanno, come dire, foraggiato questo 110%. AstraZeneca è un'altra di quelle cose che ti fa pensare che il sistema è veramente precario. Certo, sì, lì c'era il discorso che c'era il Covid, c'era la cosa eccetera, però AstraZeneca è stata messa sul mercato, adesso viene ritirata perché probabilmente ha fatto più vittime di quante ce ne stanno raccontando. Allora, tutte queste cose unite al discorso che poi arriva il solito Toti, il bel ciccione che sta nella barca e dice: non abbiamo una banca, come disse all'epoca un altro cervellone, ma dice abbiamo
una barca
e abbiamo fatto un cambio di destinazione d'uso, tanto per parlare di cose che ci riguardano anche direttamente. Ebbene, viene fuori che la gente dice: ma sai che nuova c'è, ma io vado a votare perché? Per l'Europa matrigna che poi mi leva i soldi, quest'altro, io non ci vado, non vado anche perché non mi sento rappresentato da nessuno, e questa mancanza di rappresentatività è quella che poi mi dicevano ieri è il vero vulnus, perché poi alla fine qualcuno, quando la Meloni o chi per lei andrà sui soliti palchi e dirà: io sono stata eletta dal popolo, qualcuno gli dirà:
da mezzo popolo,
ma quale popolo? Sì. Cioè, tu non sei stata eletta da nessuno, e quindi anche la delegittimazione di questo diventerà un problema. Ma forse la vera lotta parte proprio da lì, questo lo dico per inciso, perché se uno comincia a disertare le urne in massa, poi alla fine questi signori da chi vengono eletti? Da una persona?
Ma a loro non interessa, cioè l'importante è arrivare là, poi maneggi quello che maneggi.
Sì,
maneggi.
Però te l'ho detto, è un bidone di benzina, perché se continui a dire era tanto comando io anche se mai eletto una persona, è un par di scatole, perché qualcuno prima o poi viene sotto il tuo palco e ti dice: tu non sei rappresentativo.
Secondo me questo succederebbe in Francia, ma non in Italia.
Ecco,
questo è un paese anestetizzato dalla televisione e dal campionato di calcio. Fine della
questo
storia.
Anche vero.
Allora, vuoi far scoppiare la rivoluzione in Italia? Chiudi il campionato di calcio per 4 settimane, guarda che succede. Una volta, perché a Messina non avevano ammesso la squadra della Serie B o qualcosa del genere, hanno bloccato i traghetti, hanno bloccato la Salerno Reggio Calabria, è successo l'ira del Dio.
Però questo, scusate tanto,
sì,
è il sogno. È il sogno da sempre, di quelle che io chiamerei le democrazie anglosassoni, dove la gente che va a votare è sempre stata poca, mm-hmm. Molte volte vieni eletto con un numero minore di voti di quelle che ha preso il tuo avversario per un sistema elettorale perverso.
Assolutamente perverso.
Poi non parliamo di quello inglese dove vieni eletto paradossalmente in un collegio elettorale non è che viene eletto quello che prende il 51%, viene eletto quello che arriva primo, mm-hmm. quindi viene eletto col 10, col 15, col 20, non è cosa. Questa, cioè, è una forma distorta di rappresentatività democratica che secondo me hanno voluto importare da noi.
Infatti ce l'abbiamo anche noi, perché c'è un parlamentare di Perugia che è stato eletto con 200 voti presi alla lotteria di internet dei 5
Beh,
Stelle.
Sì, oramai
questa è storia, non è che me lo sto inventando.
Certo.
Cioè, se lo sapevo mi presentavo io, 200 amici che mi votano su WhatsApp e li trovo.
Sì,
insomma.
Anche io.
Cioè, a furia di correzioni, di maggioritari più o meno lineari o camuffati e tutto quanto, resta il fatto che il popolo, usiamo questa parola, avverte di non avere rappresentanza e di non contare niente, per questo non va
esatto,
a votare.
Sì.
Ma guarda, cioè, hanno trovato le forche caudine della non rappresentatività, tutto qua.
Ma ormai le persone che si interessano a livello locale poi sono sempre di politica, sono quelli che aspirano a sedersi alla mensa del Signore. Perché questo succede, eh? Cioè, il padrone prima o poi mi tirerà l'osso pure a me e io mangio.
L'osso, il famoso
che l'osso è fatto di passi carrabili, è fatto di permessi per disabilità, per tutte queste cose qua, insomma. E questo, così funziona la partecipazione politica a livello locale. A salire c'è sempre qualcuno che spera di accedere a qualcosa del banchetto dei potenti. Questo purtroppo è desolante, ma è così.
Comunque, tornando a noi, questo discorso ovviamente elettorale lo vedremo anche direttamente, perché insomma tra un mese scopriremo direttamente quanta gente va effettivamente a votare e quanta legittimazione avrà questo tipo di sistema. Intanto però può essere successo qualcosa di diverso, perché mentre noi ci lambichiamo il cervello a capire quanta può essere la ricaduta politica di un'inchiesta giudiziaria sulla Liguria all'interno del nostro sistema politico, in particolare della maggioranza, fuori dai confini nazionali sta succedendo più o meno di tutto. La notizia ovviamente dell'ennesimo attentato a Zelensky può essere un elemento di discussione, ma soprattutto lo è un altro, che il presidente americano ha annunciato ieri lo stop agli aiuti a militari USA e Israele in caso di attacco a Rafah. Ovviamente questo nei falchi del partito, dei falchi di Netanyahu, è stato salutato con una salva di vaffa, nel vero senso del termine. Addirittura il ministro della sicurezza nazionale israeliano, che è l'ultrafalco Ben Gvir, che si chiama Gvir, che è un nome terribile, lui è brutto come il peccato.
Panzone.
Un panzone terribile, ha detto che Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la terza guerra mondiale. In realtà è, come al solito, fallita l'ennesima possibilità di mediazione, anche se Hamas aveva detto che avrebbe accettato, perché per gli israeliani non va bene niente che non sia radere al suolo tutto quello che resta a Gaza. Dico resta a Gaza perché ormai non so neanche quanto sia rimasto in piedi. Si vede che evidentemente anche gli americani si sono rotti le scatole di questo modo di fare di Netanyahu, capiscono perfettamente, perché lo capiamo anche noi, che non guidiamo gli Stati Uniti, ma insomma forse riusciremo anche a fare qualche cosa meglio di Biden, e non lo diciamo ovviamente perché siamo presuntuosi, però hanno capito che gli israeliani sono sostanzialmente un po' isolati all'interno della comunità internazionale.
C'è anche un altro punto, che Biden in questo momento deve cercare di recuperare i voti dei musulmani d'America.
Sì, ma non solo.
Giorgio, e poi mettere qualcuno che sia più in linea con le esigenze degli Stati Uniti.
È anche vero che nessuno vuole rischiare l'osso del collo, perché Netanyahu vuole dimostrare di averlo più lungo con rispetto parlando. Ecco, siccome poi alla fine tutto quanto si finisce lì, cioè sul fatto che Netanyahu non può chiudere la guerra perché sennò la gente chiede la sua testa, quindi lui è attaccato al potere, i falchi sono attaccati al potere, e questo ovviamente per il contesto internazionale è una cosa che non è assolutamente sostenibile. Poco importa di quanti siano i morti, qui è proprio un discorso di equilibrio, di equilibri internazionali, e questi stanno un po' sputando fuori sul piatto in cui hanno mangiato gli israeliani, e quindi anche qualcuno che gli tira la cavezza e gli dice guardate che state esagerando, ci vuole. Forse Joe Biden non è la persona più credibile in questo momento, ma cosa farebbe Trump, Franco?
Bombarderebbe la Palestina.
Penso che darebbe un appoggio incondizionato ad Israele.
Ma già l'ha detto, quindi figurati.
Quindi gli riconderebbe fino a che non hanno distrutto dall'altra parte. È proprio convinto di far così?
Penso di sì.
Sicuramente.
Penso di sì. Penso.
Vabbè. Già lo spostamento dell'ambasciata a Gerusalemme era un segnale preciso. E le dichiarazioni pure che ha fatto in questi giorni rispetto alla vicenda di Gaza sono significative. Più di quello che te deve dire.
Lui chiuderà la guerra in Ucraina abbastanza presto, per non dire immediatamente, e si concentrerà nell'aiuto ad Israele, che non sarà un aiuto ovviamente diretto, ma con la fornitura, e chiuderà non solo un occhio, ma tutte e due su... Sulle nefandezze di Netanyahu.
Questo è buono da sapersi, perché a questo punto, voglio dire, se gli americani sceglieranno in un certo modo, sapremo che cosa succederà. Vi assicuro che Trump non accetterà esito del voto. Biden profetizza che The Donald farà di nuovo il matto se dovesse perdere le elezioni come nel 2020. Io viaggio in giro per il mondo, vedo gli altri leader nazionali e sapete cosa dicono tutti? Non è uno scherzo, l'80% di loro, dopo che abbiamo un incontro importante, mi dice devi vincere, è in gioco la mia democrazia. E questo io ci credo che sia così, perché avere uno nuovamente come Trump senza assoluto controllo, e mi immagino anche che finirà così, cioè se per un voto, due voti per la Florida o piuttosto per il Massachusetts non dovesse vincere le elezioni Biden, e se non dovesse vincere le elezioni Trump, probabilmente lì veramente ci sarebbe altro che Capitol Hill, ci sarebbe qualcosa di diverso.
Si parla di guerra civile.
Esatto.
Ma non è che se ne parla da adesso, se ne parla da anni che la composizione sociale, non le incongruenze, le discrasie, quello che è del sistema sociale americano e politico, stanno portando verso una serie di scontri che non si sa in che cosa possano degenerare. Comunque a livello di internazionale mi viene in mente una bellissima frase di Kissinger, che da bravo ebreo mitteleuropeo seguace di Metternich, insomma, sapeva il fatto suo. Dice: essere avversari degli americani è brutto, ma essere alleati è peggio.
Sì.
Voglio dire,
ma quanto durerà secondo te, Franco, diciamo questo equilibrio che noi abbiamo conosciuto, noi, io intendo anche quelli che sono intorno a questi tavoli, perché noi abbiamo conosciuto sostanzialmente il mondo diviso in grandi blocchi, no? Il mondo da una parte gli americani, dall'altra i russi, insomma adesso la Russia sta debordando in tutte le sue iniziative, dall'altra parte c'è un'America che invece dimostra di avere i piedi d'argilla anche dal punto di vista economico.
Vuoi un mio giudizio?
Preconizza qualcosa.
Sì, preconizzo perché questa volta non mi rifugio nella politica quotidiana, ma ovviamente ti cito Oswald Spengler nel Tramonto dell'Occidente.
Beccate questa,
non
chi è, come si
coso.
Suol dire, piglia di questo ignorante.
Ora che siamo di fronte al Tramonto dell'Occidente, sì, mi sembra inevitabile. Però pochi sanno che il compito di difesa dell'Occidente, cioè di una certa cultura occidentale, europea, eccetera, alla fine lo assumerà la Russia. Così scrive Spengler quando in Russia c'era lo zar. Non
certo.
È che, cioè, non stiamo parlando come si dice, più preveggente di così. Finora le ha azzeccate tutte. Il discorso è questo, cioè noi abbiamo conosciuto un mondo bipolare, nel senso non che fosse matto, ma nel senso che fosse diviso in due, solamente che bene o male era un mondo con una comune civiltà, con una quasi sempre, insomma, poi c'erano delle frange marginali, soprattutto in Unione Sovietica, in coso musulmane, orientali, eccetera, ma in realtà era un mondo omogeneo sotto tanti punti di vista, con sistemi sociali diversi, ma omogeneo. Oggi questo è finito. Finito significa che sulla scena si avanzano nuovi protagonisti, che questo è il tramonto dell'Occidente. Io prevedo, scusate tanto, ma finiremo. Ricordatevi che quando è finito l'impero romano, che praticamente la stessa identica procedura, chiamiamola così, insomma, il mondo occidentale, mettiamola come una coinè imperiale, è il 10% dell'umanità, ma è assediato dall'altro 90%, che scalpita, e penso che ci sarà, non voglio fare profezie proprio, ma ritornando al discorso della Russia, penso che ci sarà un blocco che ricorderà il vecchio impero bizantino, il vecchio impero romano d'Oriente, mentre quello d'Occidente, cioè Stati Uniti, Europa occidentale e così via, secondo me è destinato a soccombere sotto tutti i punti di vista, compreso, speriamo, soltanto quello commerciale, ma rispetto a Cina, rispetto a India,
certo,
rispetto a Brasile, penso. Il segnale, e qui lascio la parola, ma insomma, per usare, come si può dire, una metafora cara alla,
la metafora, eccetera,
è il segnale, secondo me, del crollo totale sarà quando verrà mollato il dollaro come moneta internazionale. Lì allora finisce tutto.
Sai, siccome poi le borse, come ben sai, sono quelle che dettano anche questi tipi di dinamiche, e molte delle borse, anche quelle soprattutto che contano di più, sono in mano a ebrei, perché dobbiamo dirlo. Quello che succederà in quella fascia di mondo, in quel pezzo di mondo, sarà poi dirimente rispetto a quello che succederà dopo, secondo me.
Sai, gli scenari sono veramente inquietanti, perché tu hai fatto un discorso che a me, mentre parlavi, veniva in mente poi certe reazioni antisemite che insomma, hanno segnato la storia, ecco, diciamo. Che vuol dire? Vuol dire che la ribellione dei popoli poi è sempre, come si può dire, inconsulta e devastante, mettiamola così, ecco.
Sì, ecco, questo è la ribellione dei popoli. Se laddove poi ci sia una ribellione, poi secondo me veramente succederà qualcosa. Ora non so se dare una scansione temporale, però a mio giudizio qualche cosa succederà davvero, perché dopo le elezioni europee, che ormai sono alle porte, ci sarà comunque un riassetto europeo, e quindi la guerra in Ucraina vedrà sicuramente un cambio di passo in un senso o in un altro, poi vedremo anche come, e soprattutto a novembre quelle che sono le elezioni americane secondo me cambieranno completamente lo scenario internazionale. L'esito in un senso o in un altro, anche se dovesse vincere Biden nuovamente, secondo me, poi vediamo anche il come, perché se davvero, come abbiamo detto fino adesso, non dovesse, come dire, accettare l'esito del voto uno come Trump, poi sì, ne vediamo davvero delle belle. Allora altro che commenti su sé stante, ci dobbiamo preparare a qualcosa di veramente peggiore
sul fronte interno anziché sul fronte estero, gli americani, perché a quel punto, se vince Biden, succede l'ira di Dio,
no? Ma certo, succede l'ira di Dio, e non abbiamo dubbi sul fatto che possa veramente succedere l'ira di Dio. Ma noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata anche di oggi, perché comunque mancano 5 minuti, ma ce li prendiamo per un caffè, perché comunque stamattina poi abbiamo altri lavori da fare in questa radio, che va avanti anche in maniera molto, come dire, concitata per tutte le trasmissioni che...
Tumultuosa,
esatto. E allora, cari signori, grazie di averci ascoltato anche oggi. Noi ci risentiamo martedì prossimo, quando saremo qui a raccontare nuovi sviluppi dell'inchiesta di Genova, ma forse non solo. Intanto un buon weekend, anche se sarà un weekend di, diciamo, prima estate, ma questo almeno ci dicono le previsioni. Godetevelo tutto, perché dalla prossima settimana riapriremo gli ombrelli. Quindi un caro saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona settimana e buon weekend a tutti.